Sapete, in questi periodi avete sentito cos'è avvenuto in questi giorni? Ieri sera ancora questo giovane Morosini, avete sentito, no? 25 anni. È un periodo molto particolare, un periodo che molta gente va via, no? Entra nell'eternità. Ma una delle cose che mi ha impressionato sono proprio quello che stanno avvenendo in questo periodo. Le persone sono molto scoraggiate, sono molto depresse, sono molto impaurite, perché effettivamente viviamo tempi difficili. E io ho un titolo che vorrei che voi leggeste. Beato chi legge e mette in... Diciamolo insieme. Beato chi legge e mette in pratica. Prendo con uno spunto da parte di Ivan, che comunque invitava... veramente a non dimenticarsi assolutamente di leggere la parola, di essere insegnabili. Beato chi legge e mette in pratica. Questo è un verso in Apocalisse 1:3. E vorrei parlarvi di strategie divine per vincere le nostre battaglie. Quanti hanno battaglie? Vediamo un po'. Mamma mia, e chi non ha battaglie? Perciò io credo che oggi Dio ci parlerà. Strategie divine, dobbiamo sapere come uscire fuori dalle condizioni in cui ci troviamo. Sono problemi, è vero, mondiali, sono problemi difficili, sono problemi che sembra che non abbiano sbocchi. Ora il governo sta cercando in tutte le maniere di risolvere i problemi di questa nazione aumentando tutto. Forse ha ragione, forse no, non lo so. Questo non è il mio compito, ma... sicuramente questa nazione ha bisogno di tornare a Dio. Amen? Perciò anche questa crisi non è una crisi così, una crisi economica, una crisi che cerca di abbattere attraverso le finanze, attraverso... No, è una crisi spirituale. Dio sta permettendo perché l'uomo deve tornare a Dio. La vita è così breve, cari, ma è così breve che... Veramente uno dice, ma ieri sera questo ragazzo pieno di salute, super controllato, 25 anni, cioè fanno una vita anche di sport, perciò il loro corpo è ben curato, no? Eppure un infarto improvvisamente e le persone se ne vanno. Sapete, l'uomo è creato da Dio, che cosa... Quando Dio ha creato l'uomo, lui doveva dominare e dirigere la creazione che lui aveva fatto. Questo era il pensiero di Dio. In Genesi 2:28 è scritto: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate su tutto ciò che vive sulla terra. Perciò il pensiero di Dio era che noi potevamo essere fruttiferi moltiplicandoci, no? Dominando, vivendo una vita felice. Quel verso dice beato, beato chi legge. Beato vuol dire felice. Sapete, non ci può essere, se una persona vuole essere felice, deve leggere la parola di Dio. Amen? Perciò vogliamo dire, Ivan, non demordere. Amen. Perciò l'uomo aveva tutto, ha perso tutto, ma Dio vuole darle di nuovo tutto. Questo è il pensiero di Dio. Ci sono i primi 5 libri della Bibbia chiamati Pentateuco, cioè il racconto dell'inizio. La Genesi è il libro della promessa, perché Dio ha fatto le sue promesse per il suo popolo, per noi, in Genesi. Mentre l'Esodo è il libro del viaggio verso la terra promessa. Poi c'è il Levitico, è Dio che dà le leggi per vivere nella terra promessa. Poi c'è il libro dei Numeri, che è il vagabondaggio, il fallimento della vecchia generazione, che per infedeltà non raggiunge l'obiettivo e non entra nella terra promessa. Lo sto leggendo in questo periodo io, stiamo leggendo proprio i Numeri. Deuteronomio invece è Dio che prepara la nuova generazione ad entrare nella terra promessa. Sapete, Dio ha fatto delle promesse per noi, però molte volte li guardano tutte da lontano. Molti hanno dei sogni e io dico sempre, se questo sogno l'ha messo Dio nel tuo cuore, allora lo vedrai. E poi dopo questi 5 libri inizia il primo libro storico, che è il libro di Giosuè, un libro bellissimo. Il libro di Giosuè parla di guerra, parla di conquista, di lotta, parla anche di vittoria, e sono coloro che entrano poi nella terra promessa e poi la posseggono, è la nuova generazione. E noi siamo stati chiamati a riconquistare ciò che il diavolo ci ha tolto con l'inganno. Sapete? Il diavolo è venuto con l'inganno per togliere pace, per togliere prosperità, per togliere salvezza, per togliere sanità nel corpo. Il primo impedimento che vediamo di questo popolo lo leggeremo adesso in Giosuè 6:1. Questa è la storia dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, che in modo straordinario Dio tira fuori, che è un po' figura della nostra vita, no? L'Egitto è figura di Satana, che lega le persone. E noi sappiamo che per 400 anni Israele fu schiava di Egitto. Poi Dio in modo potente libera questo popolo e lo porta fuori e gli dice che dovrà entrare nella terra promessa. Il problema è che incontrano una città che non voleva farli passare. Questa città è Gerico. Perciò il primo impedimento per entrare nella terra promessa ha il nome di Gerico. Leggiamo questi versetti. Giosuè, capitolo 6, dal versetto 1. Or Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva e nessuno entrava. L'Eterno disse a Giosuè: vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Voi tutti, uomini di guerra, marcerete intorno alla città, girerete intorno alla città una volta. Così farai per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trompe di corno di montone, ma il 7° giorno girerete intorno alla città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone e voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà in un gran grido, allora le mura della città crolleranno sprofondando e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Incredibile. Una città fortificata. Sapete, Gerico è una città che era impossibile entrare. Una cosa odia Satana, che tu ti appropri per fede di quello che Dio ti ha promesso. Ci sono delle promesse, qualcuno dice che sono 32.000 promesse scritte in questo libro, io non l'ho mai lette, però dice che qualcuno facendo una ricerca ha letto che ci sono 32.000 promesse per la nostra vita. E quello che il diavolo fa è cercare di non farti ricevere queste promesse, e noi lo sappiamo che possiamo riceverle per fede. E fede non è speranza, ma è certezza che viene dall'ascolto della parola di Dio. Gerico è un ostacolo, era un ostacolo per Israele, non poteva andare verso la terra promessa, ma spiritualmente è un ostacolo per molti ancora oggi per noi. Forse ci sono persone qui in mezzo a noi che hanno una loro Gerico e la vedono come una città così grande, così fortificata. Loro passarono il Giordano e poi si trovarono davanti a questa città. Molte persone attraversano il Giordano e poi si fermano. Sapete, il Giordano è figura di conversione, è il primo passo che tu fai nella fede. Però Dio dice: non ti fermare qui, vai avanti. È vero, forse vedi davanti a te un Gerico, un ostacolo che non ti fa prosperare nella vita. Giosuè è il libro di guerra e ci fa capire che non è così. Noi dobbiamo conquistare ciò che Dio ci ha promesso. Amen? Quanti questa mattina hanno nel cuore un sogno? Un sogno. Io ce l'ho un sogno. E Dio lo sa. Ma molte volte queste promesse rimangono solo sogni e basta. Ma quello che Dio questa mattina vuole fare è metterci in condizione di conquistare e di permettere che questi sogni ne diventino poi una realtà. Ci sono cristiani spettatori e sono quelle persone che non riceveranno mai nulla, sono le persone che passano il Giordano e rimangono lì ferme, vedono una difficoltà e non si muovono più, vivono nella paura, nella tristezza e vedono questa città come qualcosa insormontabile. Ma questo libro ci insegna come essere vincitori proprio sulle circostanze della vita. Le mura di queste città erano larghe 7 metri, perciò non era una città inespugnabile, era perfettamente impenetrabile. Ci sono delle situazioni che sono come questa Gerico, sono impenetrabili, sono situazioni che molte volte viviamo. Per esempio, questa città si dice che è una città chiusa all'Evangelo, sembra una Gerico. Si evangelizza, si fanno molte cose, ma sembra che tutti questi sforzi non riusciamo a far sì che questa chiesa possa veramente essere come una voce. Potrebbe esserci una Gerico come una famiglia che è distrutta dai rancori, oppure malattie che si vivono, oppure crolli finanziari possono essere delle Gerico. Davanti a te 7 metri spesse queste mura, impossibile a varcare, ad andare avanti. Potrebbero essere anche che viviamo una situazione di delinquenza che dilaga, non c'è più sicurezza. E sembrano cose che non si possono fermare. Potrebbero essere anche in questo tempo queste cose economiche, tasse troppo alte che portano alla disperazione. Stavo leggendo una statistica. A gennaio si sono suicidate 4 persone per paura di affrontare la vita, per crolli finanziari. A febbraio si sono suicidate 5 persone per lo stesso motivo. A marzo se ne sono suicidate per lo stesso motivo 6. Siamo a metà aprile. Si sono già suicidate 8 persone. Non so se voi avete letto, sono 23 persone da gennaio che hanno detto preferisco suicidarmi che affrontare i problemi della vita. Vedete che cosa incredibile, no? La gente non ce la fa, vede questa Gerico davanti, non ce la faccio, la mia azienda non ce la fa, allora cosa fa? La cosa più semplice dice non voglio più vivere. No? Perciò tutto questo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare che oggi molte persone, anche nella Chiesa, vivono la paura di andare avanti, la paura di non farcela. E c'è questa Gerico davanti che dice di qui non passerai. Ma noi abbiamo le strategie che Dio ci dà questa mattina. Perciò tutto questo potrebbe spaventare e farci bloccare. La paura è il nemico della fede che ci libera e ci dà vittoria. Perciò la paura blocca la fede e non ci fa realizzare nulla. Perciò Satana ha la sua Gerico per ostacolarti nel tuo cammino di fede e a volte, molte volte ci riesce. Io non so qual è la tua Gerico questa mattina, tu lo sai, ma sappi che questa mattina Dio vuole darti una strategia per uscirne fuori. Amen? Dì alla persona vicino a te, questo è il tuo giorno, questo è il tuo giorno. Abbiamo detto beato chi legge e mette in pratica. Se noi leggiamo i consigli di Dio e mettiamo in pratica, allora dice che siamo felici, sono felici coloro che leggono e mettono in pratica la parola di Dio. Molti credenti invece di combattere e usare autorità nel nome di Gesù rimangono ai margini del Giordano, no? Bloccati, senza forze, scoraggiati, senza prospettive, senza avere altro scopo per andare avanti. In Giosuè 1:7 Dio disse a Giosuè queste parole. Ultimamente mi metto gli occhiali, non so come mai, ma la vecchiaia, questa è una rivelazione. Dio dice a Giosuè, solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè mio servo ti ha prescritto, non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Vedete? Straordinario, Dio disse a Giosuè, adesso tocca a te. adesso tocca a te. Tu puoi dirlo, adesso tocca a me? Adesso tocca a me. Noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Noi vogliamo vedere questa Gerico crollare. E questa mattina io credo che Dio farà qualche cosa di nuovo. Sapete, ci vuole molto coraggio per vivere controcorrente. Non è facile vivere controcorrente. Lo fanno i salmoni che vanno controcorrente, hanno questa forza, questa capacità, no? Ma Dio, attraverso la fede, ci fa vedere le cose invisibili, ci fa realizzare le cose incredibili per farci ottenere le cose impossibili. E quello che fa Lui è proprio questo, ci vuole molto coraggio per vivere la vita oggi. E se tu hai fede ma non agisci, non fai paura a nessuno. Sapete, il diavolo non ha la sua paura non è che tu abbia fede, è che tu questa fede la fai funzionare. Amen? Il problema è che molte volte abbiamo le armi in mano, ma non mettiamo la pallottola in canna, no? La fede senza un'azione, dice la Bibbia, che non funziona. Ma la fede insieme all'azione è come una dinamite con la miccia accesa. E questa mattina Dio vuole accendere questa miccia. Solo la dinamite fede non basta, solo la miccia che è l'azione non basta. Noi non possiamo essere portati solo dal coraggio, ma ci vuole fede in azione. La fede che crede, che non mette in dubbio, ecco perché è beato chi legge e mette in pratica la sua parola. Ci parleremo di fede in azione. E la fede in azione porta forza e porta frutto. Forse tu hai bisogno che Dio ti riveli cosa Dio ha messo in te. Molte volte noi ci dimentichiamo che cosa Dio ha messo in noi. Sapete, ci sono cristiani galline. E che quali sono i cristiani galline? Sono quelli che mangiano il seme e stanno sempre dentro il pollaio, non fanno altro. Beccano sempre quel poco di seme lì e rimangono lì. Ma Dio ci ha dato le ali dell'aquila. Amen? Ci ha dato la forza del leone, la resistenza del rinoceronte, ne parla in Giobbe, no? Se io credo che in Giosuè 1,5 dice: nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. È una certezza, cari, è una certezza. Lui dice: io non ti lascerò, non ti abbandonerò, come sono stato con Mosè, come sono stato con Giosuè, io sarò con te, tu sarai con me, Signore. Tu lo puoi dire questa mattina: Signore, se tu sei con me, chi sarà contro di me? Sapete, quando c'è l'ostacolo vengono pensieri negativi e tu devi combatterli questi pensieri. Sapete, Satana molto spesso usa lenti di ingrandimento per farti vedere le cose per quelle che non sono. E molte volte usa anche un cannocchiale, te lo mette al contrario per farti vedere cose irraggiungibili. E ti dice: tu non ci arriverai mai. È un imbroglio però. Amen? Mi piace pensare, dico sempre questa frase, che Dio sa accorciare le strade lunghe. Dillo alla persona vicino a te: Dio sa accorciare le strade lunghe. Se tu stai vivendo un momento di difficoltà e sembra che tu vedi lontana la soluzione, sappi che Dio sa accorciare. Ma Lui sa anche allungare le strade corte. È stato detto prima che Lui chiude e nessuno apre, ma Lui apre e nessuno chiude. Perciò quando c'è l'ostacolo vengono pensieri negativi e Lui usa proprio questo momento per metterci affanno, per metterci paura. Dio le disse: sì, molto coraggioso, sì, veramente ci vuole molto coraggio a dire no al peccato. Questo è uno dei problemi. Se noi vogliamo vedere un risveglio nella nostra vita, dobbiamo odiare il peccato. Sapete che il peccato è l'impedimento che non ci fa realizzare nulla nella nostra vita? Molte volte ci sono i peccati bianchi, la bugia bianca, il peccatuccio grigio, non è proprio nero, ma sì, questo lo posso fare, quello lo posso vedere. Voglio dirti questo: un giorno Dio disse al suo popolo: entra in questa città e distruggi tutto. Sembra molto crudo quando le disse: uccidi bambini, grandi e vecchi. Ed era una città, e la figura di questa città era il peccato. Perciò non parlava delle persone per noi, ma parlava del peccato. Non fidatevi dei piccoli peccati, della piccola bugia, perché voi chiudete il cielo sulla vostra vita. Amen. Perciò se vogliamo vedere il risveglio nella nostra vita dobbiamo odiare il peccato. Forse tu stesso sei la tua Gerico. Dice, ma cosa sarà la mia Gerico? No? Forse sei tu stesso la tua Gerico. Forse il tuo carattere, forse quel vizio che tu non riesci a togliere e che ti martella, ti condiziona e ti lega. E questo è un impedimento che non ti fa ricevere nulla nelle promesse di Dio. E tu vedi che la prosperità c'è scritto, non si è mai visto un figlio di Dio raccattare il pane. Ma come mai non arrivano queste cose? Forse c'è un impedimento nella tua vita che Dio non può fare quello che vorrebbe. In Giosuè 6,2 Dio dice ancora a Mosè, io ti ho dato in mano Gerico. Sapete, Dio ci ha dato in mano Gerico. Dio ci ha dato in mano questa impossibilità, questa difficoltà. Ebrei 11,30 dice, per fede caddero le mura di Gerico. Noi dobbiamo metterci fede. E Dio diede a Giosuè 4 strategie che abbiamo letto prima. E vedremo quali sono queste 4 strategie per vedere questa Gerico crollare e che ognuno possa ricevere le benedizioni che Dio ha promesso. Dice al capitolo 6, il versetto 3, voi tutti uomini di guerra, uomini di guerra, chiamò uomini di guerra, erano uomini preparati alla guerra. Sapete, un guerriero non si improvvisa, ci va addestramento. Ritorno a Ivan, ci va l'addestramento, cari. Studiare la parola, praticarla, viverla tutti i giorni è un impegno, questo è l'addestramento. Uomini di guerra, non si può andare in guerra, se io faccio, non so, il profumiere, voi pensate che posso andare in guerra così? Il primo pallotto la becca a me, cioè, io non so smontare un fucile, cioè, ho fatto il militare, ma è chiaro che per andare in guerra bisogna essere preparati. E cari, siamo in guerra, è una guerra, vedete tutto quello che avviene, la vita si fa sempre più difficile. Dice, gli ultimi tempi saranno molto difficili, disse Giacomo. Attenti agli ultimi tempi. Ecco perché Dio vuole che noi possiamo essere addestrati come uomini di guerra. Cristiani non si nasce, ci si diventa per scelta. Perciò Lui ha chiamato uomini di guerra. Tu devi addestrarti alla guerra spirituale. Devi leggere la parola, devi studiare la parola. Devi prenderti del tempo con Dio. Perché se no sei debole, non ce la farai. La seconda strategia dice marcerete intorno alla città. Dite marcerete. Che cosa vuol dire marciare intorno a una cosa? Qui ci parla di obiettivo, no? Quando preghi devi avere un obiettivo, quando lotti devi avere un obiettivo. Sei per la salvezza di qualcuno, tu devi essere addestrato e devi avere un obiettivo, devi sapere cosa dire, devi saper pregare. Molte volte le persone non sanno pregare. Ecco perché Gesù dice, pregate così. Dice, quando pregate? Ma quando pregate? Pregate? Amen? Ok. Perciò non dobbiamo accontentarci della domenica mattina per leggere qualche versetto che viene proiettato. Noi dobbiamo incontrarci con Dio spesso e Lui ci rivela come muoverci e cosa decidere per la nostra vita, per le nostre famiglie, per le nostre aziende, per le nostre finanze, per la nostra salute. Se tu vuoi portare le persone a Cristo, devi combattere, che il diavolo li allontanerà. Abbiamo bisogno di essere addestrati, di avere la forza di un uomo di guerra. La terza strategia dice, girerete intorno alla città per 6 giorni. Questo era quello che Dio disse. Allora loro tutti i giorni giravano nella città 6 volte. Pensate questi di questa città, vedevano questi qua, che tutto questo popolo, circa 3 milioni di persone, fra uomini, donne e bambine, che giravano intorno a questa città. Dice, ma questi pensano di farci paura? La Gerico c'era. Mura larghe, fortificata, non c'era problema per loro. Il nemico non si crea il problema. Ma Dio le aveva dato una strategia e le disse: girate intorno alla città per 6 giorni. In Giacomo 1:3-4 dice la Bibbia: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Girare intorno a qualche cosa ci parla di costanza. Molte volte non c'è costanza, non c'è perseveranza, non c'è continuità. Magari preghiamo per una cosa e poi ci stanchiamo. Aspettiamo magari una serata di preghiera e poi per 6 giorni non ci ricordiamo più. Ma questa non è strategia. Capite? Perciò Dio ci dice di avere costanza e continuità, qualcosa che duri. Non devi avere paura, continua, pregate, leggete, cercate di vivere una vita secondo le regole divine. La quarta strategia, al versetto 4, dice così: al 4, 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe di corno di montone, ma il 7° giorno girerete intorno alla città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. C'è una quarta strategia straordinaria, che è la lode. Sapete, la lode è una strategia, è un'arma straordinaria. La Bibbia dice: benedite l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sia sempre sulla mia, sulla vostra bocca. Lodare Dio vuol dire permettere a Dio di entrare nella tua vita, nella tua situazione, nella tua condizione. Perché l'Eterno è lì dove si loda. Quando noi lo riconosciamo per quello che Lui è, perciò vivere una vita di adorazione e di lode, questa è una strategia straordinaria. Il versetto 4 dice: io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Perciò per 6 giorni questi sacerdoti, questi uomini di guerra giravano intorno, e questo vuol dire che dobbiamo imparare a lodare Dio in ogni tempo. Non so quando siamo in chiesa, meravigliosa, noi possiamo dire che abbiamo una lode meravigliosa e ringraziamo il Signore, certamente, no? È una grazia del Signore. Ma noi dobbiamo imparare a lodare Dio ogni giorno, in ogni momento della nostra giornata, quando le cose vanno bene e quando le cose non vanno bene, lodate d'Eterno. Signore, se Tu permetti questo, io Ti lodo. Perciò è importante. Il numero 6 è figura umana, cioè quello che noi dobbiamo fare non lo farà Dio. Quello di lodarlo non tocca a Lui, tocca a noi. Capite? Perciò essere addestrati, essere... marciare intorno alla città, perciò avere un obiettivo, essere costanti, lodarlo, è qualcosa che dobbiamo fare noi. Quando Lui dice girate intorno per 6, questo numero è figura dell'uomo, figura dell'umanità dell'uomo, perciò qualcosa che tocca a noi fare. Non ti aspettare che Dio faccia tutto, Lui farà la sua parte. Cioè Dio vuole darci anche una rivelazione meravigliosa. E questo avviene quando noi leggiamo, quando noi siamo addestrati. Studiare la parola, vivere una vita santa, è troppo importante. Questa è una vera adorazione, quando tu odi il peccato, quando tu decidi di vivere una vita corretta davanti a Dio. E allora quando tu vivi questo, gli altri sentiranno il profumo. Dice: questo è Azzarò, questo è Chanel, numero 5. Ma non è un profumo... con questo odore, un profumo che viene dal di dentro e tocca il cuore delle persone. Questa è vera e adorazione. Quando invece di lamentarti lo lodi, lo ringrazi per situazione che vivi, questa è vera adorazione. Quando nel silenzio ti fai trasformare da Dio e accetti la sua correzione e ti sottometti alla sua autorità, questa è vera adorazione. Dal versetto 5, il versetto 20, dice queste parole. Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone e voi udrete il suono della tromba, Tutto il popolo darà in un gran grido, allora le mura della città crolleranno, sprofondando, e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. E il verso 20, il popolo dunque gridò quando i sacerdoti suonarono le trombe, e avvenne che quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido e le mura crollarono sprofondando, il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronì della città. Straordinario. Vedete queste strategie che Dio ha dato a Giosuè? Sono per noi questa mattina. Se c'è una Gerico nella tua vita, se tu stai vivendo una Gerico, se tu stai vivendo delle difficoltà e tu sembri che tutte le cose non possono cambiare, allora sappi che queste strategie ti aiuteranno. Disse uno studioso biblico, la fede non domanda perché, non ragiona sui mezzi che Dio usa, che Dio può usare quello che vuole, ma li accetta e riporta vittorie invece di essere battuti dal nemico. Cioè la fede non domanda il perché, la fede si basa sulle promesse di Dio. Se io vedo il nero, io vedo bianco, e bianco sarà nel nome di Gesù. Amen? Cioè la fede non dipende dall'uomo, ma da ciò che Dio dice. Lui dice, io ti dico, tu ci credi e tu ricevi. Questa è la fede. Perciò ci sono queste quattro strategie che voglio io lasciare nel vostro cuore. Bisogna essere uomini di guerra, cioè preparati con armi spirituali, addestrati nella parola di Dio, e tutto questo avviene leggendo la parola, pregando e lottando nel mondo spirituale. Poi dice, marcerete intorno alla città, devi avere un obiettivo chiaro. Quando preghi cerca di avere obiettivi chiari. Se stai pregando per la salvezza di una persona che tu ci tieni, allora lotta per quella persona. Dire, Signore, io ti prego, salvala. Ma Dio vuole salvarla, non c'è bisogno che tu glielo chiedi. Ma devi lottare affinché il nemico tolga le mani dalla sua vita. Amen? Perciò questo è l'obiettivo, avere un obiettivo chiaro. Poi girerete intorno alla città, devi avere costanza, devi avere perseveranza, devi continuare e non mollare finché non vedi i risultati. Amen? Se sei abbattuto questa mattina, io vorrei veramente darti la possibilità di sciogliere questi legami di impossibilità, di paura che tu stai vivendo. Perché Dio risponde a tutto questo. Una pubblicità diceva, la ricordate forse, non serve un pennello grande, ma un grande, vedete come rimangono in testa le cose, no? No? Non serve un pennello grande, ma un grande pennello. Dio non vuole che tu ti ammazzi di preghiera, Dio vuole la qualità. Dio vuole la qualità. Dio vuole che noi quando preghiamo dobbiamo essere intelligenti e sapere cosa dire, perché abbiamo un Dio intelligente. Perciò essere istruiti nella parola, insegnabili, crescere. Perciò la qualità del tuo rapporto è con Dio che deve crescere. La quarta strategia, abbiamo detto, è la lode. E avere, la lode è avere gli occhi aperti su quello che Dio sta per fare. E lo lodi per questo, non lo lodi perché, no? Io so che Dio vuole la mia benedizione, Dio vuole guarirmi, Dio vuole che la mia azienda vada bene. Tu ci credi questo? Allora io per questo lo lodo. Nel Salmo 18:1-3, leggiamo questi versi, guardate che bello questo Salmo, così chiudiamo. Ti amo, eterno, mia forza. Vediamo un po' se forse c'è, ecco qua. Salmo 18:1-3, forse mi sono sbagliato. Ok, è sotto, sì, è una traduzione diversa. Ti amo, eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, è la mia fortezza, è il mio liberatore, il mio Dio, è la mia rupe in cui mi rifugio, è il mio scudo, è la potenza della mia salvezza, è il mio alto rifugio. Vedete, lui dice che la nostra rocca, la nostra roccia è qualcosa di stabile, è fortezza, è colui che ti libera dalle avversità della vita. È la tua rupe, cioè lui ti mette in un luogo dove il nemico non ti potrà più toccare. È un rifugio, è il tuo scudo, è la tua salvezza, perciò prosperità in ogni area della tua vita, è il tuo alto rifugio. Dice: io invoco l'Eterno che è degno di essere lodato e sono salvato dai miei nemici. Alleluia. Sapete, Dio è e sarà per te ciò che tu lo dichiari. E questo è il problema, che molte volte non dichiarano Dio che cos'è. Se Lui è la tua salvezza, che vuol dire prosperità, sanità di corpo, prosperità in ogni area della tua vita, allora dillo: Dio della mia salvezza. Dillo a te stesso: tu sei il Dio della mia salvezza, tu sei la mia rupe, sei il mio alto rifugio, sei la mia salvezza. Alleluia. Tu sei il mio liberatore. Forse qualcuno ha bisogno di essere liberato, forse c'è un vizio che ti lega, forse la pornografia, forse sei legato da cose che molte volte tu non riesci con le tue forze, ma qui dice che Lui è il tuo liberatore, il mio liberatore. Allora tu devi dichiarare quello che Lui è. Abbiamo delle strategie straordinarie. La parola di Dio dice: beato chi legge e mette in pratica. È felice una persona che legge e mette in pratica. Allora noi potremo godere di tutto quello che Dio ha preparato. Dio ci vuole un popolo felice. Dio non ama i musilunghi. Dio ama la gioia, perché è un Dio di gioia. E se c'è tristezza, allora Dio è un Dio di gioia. Questa mattina vuole mettere gioia nel tuo cuore. Dio vuole che tu possa veramente superare questa tua Gerico che sta davanti a te, che può essere quello che tu vuoi. Tu lo sai qual è la tua Gerico, ma Dio ti ha dato 4 strategie questa mattina, 4 modi per uscirne fuori. Devi essere un guerriero addestrato. Un guerriero non va in guerra se non è addestrato, è pericoloso per lui. Noi abbiamo a che fare con un mondo spirituale che è pericoloso se non si conosce. Ecco perché la Bibbia ci dice di essere uomini e donne di guerra, uomini e donne scatenati, uomini e donne con i coltelli fra i denti, che è la sua parola. Noi sappiamo cosa c'è scritto in quel libro, e questo libro è una benedizione averlo. Perciò venite agli studi, pregate, prendetevi del tempo. Perché Dio è colui che tu dichiari di essere per te. Hai bisogno di salvezza questa mattina? Dio è il tuo salvatore. Hai bisogno di essere liberato forse dal tuo carattere? Forse c'è l'ira nel tuo carattere? Forse c'è un vizio che ti lega, il fumo magari, che non riesci a smettere di fumare? Lui è il tuo liberatore. Dichiaralo, dillo: tu sei il mio liberatore, Signore. Io non voglio essere legato da niente. Io voglio essere legato solo a Gesù, il Signore della gloria. Amen. Facciamo un forte applauso. Alleluia. Gloria al tuo nome. State in piedi. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore. È il Dio della mia, è la mia rupa, il mio Dio. Tu non sei solo. È un Dio che si chiama Padre. Molte volte noi non ci ricordiamo che Dio è anche Padre. Forse c'è qualcuno in mezzo a noi che ha bisogno di realizzare l'amore del Padre. Sapete, non tutti i padri sono buoni. Conosco persone che si lamentano, che non hanno mai realizzato una carezza da parte del loro padre, della loro madre. Ma Lui è anche tuo Padre, e questa mattina vuole abbracciarti. Vuole farti sentire che non sei solo, che Lui è per te e per la tua vita. Lui vuole tirarti fuori da questa condizione, da questa situazione. E questa Gerico cadrà questa mattina. Gerico dice che per fede Gerico cadde. Sprofondò completamente. Quando loro gridarono, e se tu gridi questa mattina e gridi e confessi chi è Gesù per te, allora noi vedremo queste situazioni sciogliersi. E vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Io voglio incoraggiarti questa mattina. Viviamo momenti difficili, ed è per questo che io credo che Dio ha messo nel mio cuore proprio questa parola di incoraggiamento. Non sei solo, alleluia, alziamo le nostre mani. Il popolo dunque gridò quando i sacerdoti suonarono le trombe, e avvenne che, quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un grande grido, e le mura crollarono sprofondando. Amen. Sapete, questo è un verso che mi dà un sacco di coraggio questa mattina. So che questo Gerico che stamattina cadrà per molti, molte difficoltà che si stanno vivendo, queste strategie saranno messe in pratica. Adesso preghiamo un attimo prima di cantare l'ultimo canto, alziamo le nostre mani. Grazie Padre. Signore, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore e con tutta l'anima. Vogliamo dirti che tu sei il nostro Dio, il nostro Salvatore, la nostra rupe. Tu sei la nostra salvezza, tu sei il nostro alto rifugio. Signore, tu sei il nostro Dio, sei il nostro Padre Celeste, sei il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Noi dichiariamo, Signore, che noi siamo tuoi figli per diritto, come dice la tua parola. E noi abbiamo il diritto di ricevere tutto quello che noi dichiariamo che tu sei, nel nome di Gesù Padre. Signore, io voglio prendere autorità contro ogni spirito di contrasto nel nome di Gesù, ogni spirito di povertà, di mancanza, di infermità, di paura nel nome potente di Gesù. Nel nome di Gesù io leggo queste, Signore, questi atteggiamenti di paura nel nome di Gesù. Tu hai detto che al grido sarebbero crollate, Signore. Noi gridiamo per fede, Signore, e dichiariamo quello che tu sei questa mattina. Tu sei quello che noi dichiariamo, Signore. Sei il nostro Salvatore e con te, Signore, non ci sarà mancanza. Signore, grazie, Padre. Ti chiedo di benedire, Signore, ogni famiglia che è qui presente. Di benedire, Signore Gesù, tutte le persone che sono qui, Signore, forse per la prima volta o per la seconda, o sono qui per varie volte, ma vivono queste situazioni difficili. Signore, noi ti preghiamo in questo momento difficile, Signore, che le persone possano conoscere te. Invece di suicidarsi, Signore, tu sei la speranza dei popoli, Signore. Tu sei la speranza per ogni uomo che vive sulla terra, Signore. Con te ce la faremo, Signore. Con te riusciremo, Signore. Tu, Signore, sei colui che ha detto, Signore, sarò con voi ogni giorno. Vogliamo prendere coraggio, cari, essere coraggiosi e dire che se tu sei con noi, Signore, chi sarà contro di noi? Signore, benedici, Signore. Tocca ogni cuore, Signore, questa mattina. Incoraggia ogni, Signore, persona che è nella disperazione. Ti prego, Signore Gesù, che tu possa rialzare, Signore, coloro che sono abbattuti. Coloro che, Signore, non vedono, Signore, la situazione venire fuori dal galla, Signore. Io ti prego, Padre, che tu possa farle vedere quello che tu sei questa mattina. Nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, ricevi ora, ricevi ora. Ricevi quel coraggio che ti farà fare quel cammino di Giosuè e tu vedrai la tua Gerico sprofondare nel nome di Gesù e sii rialzato da tua, la tua condizione nel nome di Gesù. Grazie Padre, che tu lo fai, Padre. Grazie che tu lo fai nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia. Amen. Abbracci una persona vicino a te e dille: oggi è il giorno della mia vittoria. Diglielo. Amen. Dio vi benedica. Buona settimana. Ci vediamo domenica. Per quanti vogliono fermarsi, c'è l'agape. Amen.